just wondering, have you got any kind of like sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful? Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi! How are you?
Buonasera amici, buonasera, venerdì 5 novembre insieme qui a Mania di Protagonismo dagli studi di Radio Parma, la vostra vitridente di fiducia. Come state? Com'è andata la vostra settimana? Vi siete appena collegati? State andando a casa? Siete in macchina? Cosa state facendo? Sono molto curiosa, fatemelo sapere al 333-964-9949, che è il numero della nostra messaggeria, o anche alla mail maniadiprotagonismo@radioparma.it. Bene, stasera notizie, chiacchiere e un'intervista molto interessante, quindi non vi resta che mettervi comodi perché fino alle 20 staremo insieme. E circa adesso, dopo la pubblicità, quindi diciamo 18:25, saremo in collegamento telefonico con Giulia Zollino. E non so se la conoscete, è una scrittrice, antropologa, sex activist che fa un gran bel lavoro. Se vi capita nel frattempo, se volete andarla a cercare su internet, su Instagram, la trovate appunto come Giulia Zollino. Quindi partiamo carichi con un'intervista e poi le solite notizie, chiacchiere del venerdì, insieme con i casi di disagio umani, le notizie più sfigate e le cose più assurde che sono successe in giro per il mondo. Cominciamo con un po' di musica, c'è Ed Sheeran con Shivers. Vi ho dato tutti i dati. Ah, nel frattempo potete anche andare a seguire Radio Parma Official su Instagram e su Facebook. È uscito il suo album da poco, Equals. Lui che segue sempre la falsa riga dei simboli matematici, e stavolta siamo arrivati all'uguale per Ed Sheeran. C'è anche una bellissima intervista fatta a lui su Vanity Fair, che vi consiglio di leggere sull'internet, che parla un pochino così, diciamo, della sua maturità musicale, di come si senta, diciamo, più uomo, diverso dopo che è diventato padre, e quindi insomma tante cose sono cambiate per lui. Rimane comunque sempre un grandissimo artista, un grandissimo cantante, un grandissimo cantautore. Noi andiamo in pubblicità, quando torniamo aspettatevi innanzitutto un throwback pazzesco che dedico proprio alla nostra ospite Giulia Zollino, e poi il collegamento con Giulia Zollino, quindi rimanete con noi, torniamo fra pochissimo. Vi avevo promesso un throwback particolare, perché throwback sì, del 2020, non dei nostri soliti che vanno negli anni a 2090, ma l'ho scelto apposta per fare cosa gradita, spero, alla nostra ospite che è in collegamento al telefono, ovvero Giulia Zollino. Ciao Giulia.
Ciao, grande, ti adoro.
Lo sapevo che facevo cosa gradita, mi sembrava un buon benvenuto. Mi sono confusa per un attimo, il mio cervello è andato in tilt, volevo Pam Pam, ma poi ho messo musica. Vabbè, pazienza, peccato. E senti, ma partiamo subito da lei, da Elettra Lamborghini, e cosa significa per te soprattutto tutta la musica Pam Pam? Ho visto delle storie tue fantastiche sul reggaeton e in generale sulla musica dancehall, comunque che viene guardata un po' di non tanto benissimo dai ben pensanti.
Sì, ma ormai il Pam Pam è diventato un po' un marchio di fabbrica, sì, in tutta la community che mi segue. Beh, è partita come un gioco, poi in realtà ogni persona ha trovato dentro il Pam Pam quello che cercava, e quindi per alcune persone il Pam Pam è libertà, sesso, amore, insomma ogni tanto mi diverto a chiedere che cos'è il Pam Pam per te.
Bellissimo.
Ma il Pam Pam non è più soltanto il Pam Pam.
No, è diventato proprio un'ideologia. Sei liberata dalle sue catene. E questo è quello che tu fai, quello che sei brava a fare, tra l'altro, liberare le persone, i concetti, da quelli che sono una serie di stereotipi. Quindi torniamo indietro, vabbè, lei Giulia Zollino, tra l'altro l'ho scoperto da pochissimo che vivi a Parma, quindi benvenuta nella nostra città.
Però. Grazie.
Cioè, non so come mai hai scelto Parma, però grazie. E lei è un'antropologa, una scrittrice e una sex activist, giusto? Come diciamo definizione globale?
Sì, è la prima volta che la sento, però ci sta, mi piace.
Se ho detto qualcosa di sbagliato, correggimi pure senza problemi, magari mi sono...
No, no, ma le cose principali, l'etantropologa, educatrice sessuale, poi mi occupo di divulgare un po' di tematiche legate alla sessualità e sex work, soprattutto su Instagram.
Certo. No, ma infatti volevo chiederti, cosa, cioè forse è il tuo percorso magari di studi e di lavoro che ti porta a Parma, per curiosità?
Esatto, sì, io sono arrivata qui a Parma perché ho iniziato a lavorare come operatrice di strada, uh-huh, dell'unità di strada di Parma per la prostituzione, quindi era un servizio di supporto a chi lavora su strada, e poi mi sono fermata, adesso non faccio più quel lavoro, però mi sono trovata bene.
Okay, no, ma in realtà da noi si sta bene, nel senso che ci sono, è molto a misura d'uomo la nostra città, secondo sì, me, o misura di donna nel nostro caso, ma vabbè, sappiamo già com'è la lingua italiana. E questo, cioè, quindi il tuo approccio verso queste tematiche che tu appunto divulghi su Instagram è partito da delle esperienze personali, quindi cioè da una sorta sì, di liberazione tua che poi hai portato a noartri.
Assolutamente, sì, io ho iniziato a interessarmi di sessualità, di sex work quando avevo più o meno 18-19 anni, mi sono appassionata a questi temi anche perché insomma non ne sapevo nulla, come la maggior parte delle persone non avevo ricevuto nessun tipo di educazione,
ah, no, certo,
tematiche,
chiaro,
e quindi me la sono un po' creata da sola e poi è diventata anche un po' il mio lavoro e poi mi ha spinto, soprattutto il lavoro qui a Parma come operatrice di strada, mi ha spinta a divulgare queste informazioni, perché il sex work, da bisessualità non se ne parla,
no,
figuriamoci di sex work.
Senti, poi, in realtà poi qua da noi a Parma, tu, cioè nel senso che siamo così bon ton, cioè paradossalmente non avrei pensato che era la città, capito, dove partire per combattere questa battaglia, perché noi siamo tutti un po' perbenini, no? Siamo a Modino, cioè come idea generale della città.
Sì. No, ma infatti poi io ho iniziato qua, ma proprio sono subito spostata online,
certo,
facendo divulgazione su Instagram e raccontando un po' quello che succedeva su strada, per andare un po', per abbattere un po' gli stereotipi e andare un po' oltre quella visione molto semplicistica del lavoro sessuale, della prostituzione su strada in particolar modo.
Chiaro, chiaro. Senti, ma ci vuoi raccontare nello specifico, appunto, l'operatrice di strada cosa fa? Perché è molto interessante. Io tra l'altro, prima di leggere la tua bio, non avevo neanche mai sentita come figura professionale, per dirti quanto ne sapevo.
Ah, ma tranquillo, cioè non sei l'unica, infatti ogni volta insomma, lo devo sempre
spiegare. Certo.
Allora, sostanzialmente è un servizio del Comune di Parma, ma ce ne sono poi in tutte le altre città e regioni. È un servizio di supporto, supporto psicologico, supporto a livello sanitario, legale, rivolto alle lavoratrici sessuali, ovvero le persone che lavorano su strada, le prostitute, per capirci, però insomma si preferisce utilizzare il termine sex worker, un po' più inclusivo, e quindi sostanzialmente noi ci occupavamo di entrare in contatto con queste persone e offrirgli dei servizi, soprattutto sul piano sanitario, quindi visite al consultorio, test per gli esami, per le infezioni sessualmente trasmissibili, ma anche un po' supporto legale per questioni di documenti, anche supporto psicologico, insomma era un servizio che andava a coprire a 360 gradi, certo, più o meno, i bisogni delle persone.
Ma mi viene così a istinto da pensare, come viene accolto da loro, dalle o dai sex worker, questo tipo di contributo? Perché solitamente, mi immagino, c'è magari un po' di diffidenza nei confronti invece delle, che ne so, autorità, figure che sono estranee a quel mondo lì.
Sì, ma per un'esperienza, poi ho lavorato anche a Bologna e le persone ci hanno accolte sempre
volentieri,
in maniera positiva, sì, anzi stupendosi che esistesse un servizio dedicato a loro, che sono sostanzialmente dimenticate e discriminate,
certo,
in tanti ambiti, e invece c'erano delle persone che si fermavano ed erano interessate ai loro bisogni, e poi eravamo un po', eravamo viste anche quasi come delle amiche, delle figure,
chiaro,
che non eravamo proprio percepite come l'autorità, come può essere la polizia,
certo,
o i servizi sociali, eccetera, eccetera. Eravamo un po' un ponte tra loro e i servizi del territorio.
Chiaro, chiaro, bellissimo, è un'iniziativa davvero che non conoscevo del mio comune, quindi mea culpa, però veramente ottima. Senti, ma come sarebbe per Giulia Zollino il suo mulino dal punto di vista di tutela del sex work, se potesse scegliere lei?
Ah,
nel mulino che vorrebbe Giulia.
Ma innanzitutto l'educazione sessuale affettiva obbligatoria nelle scuole, perché molto del tabù e dei pregiudizi che sono legati al mondo del lavoro sessuale sono pregiudizi che riguardano la sessualità. Uh-huh. Quindi se riuscissimo a parlare di sesso tranquillamente, se riuscissimo ad avere delle informazioni corrette, sicuramente riusciremmo anche ad accettare che alcune persone monetizzano parte della propria sessualità. E questa è proprio la prima cosa assolutamente per cambiare a livello culturale. E poi ovviamente una legge diversa. Abbiamo una legge, la legge Merlin, che è del 58, quindi un po' di tempo fa.
Un pochino.
Che sì, nel frattempo le cose sono cambiate giusto un attimo.
Leggermente, però vabbè.
Proprio, sì. E no, noi siamo ancora lì, il lavoro sessuale non è vietato, non è illegale, però non è neanche regolamentato. Quindi siamo un po' in una situazione di...
È un limbo,
sì. È un po' una zona grigia, non è molto chiaro. E di fatto non è riconosciuto come lavoro.
Chiaro.
Sostanzialmente.
Senti, ma io allora adesso ci ascoltiamo una canzone, Heat Waves, ma quando torniamo continuiamo a chiacchierare con te. E innanzitutto io devo giocare a carte scoperte, nel senso che ti ho scoperta su Instagram, ti ho seguita, ho imparato un sacco di cose, perché io dunque sono una millennial geriatrica, cioè nel senso che sono... gli ultimi, no? Cioè i primi, aspetta, no? Sì, ok, i primi millennial, no? E sono andata dalle suore alle elementari, ok, preparati, e quindi dentro di me abita quella che io chiamo la Maria Pia, che ogni volta che si parla di qualcosa legato al sesso, infatti è proprio un inside joke con anche i miei amici e tutte le persone che mi conoscono, si alza e dice no, capito? Quindi io ho deciso con questa intervista, seguendoti su Instagram, proprio di sfidare me stessa, perché tutte le cose di cui tu parli, che secondo me sono importantissime, mettono in grandissima difficoltà la Maria Pia. Ecco, semplicemente volevo presentarti la Maria Pia, che è qua, che mi bussa alla porta.
Cioè, adesso... la vita che ce l'abbiamo una Maria
ce l'abbiamo tutti, la Maria Pia?
Sì,
ok, questo, questo mi rinquadra. Ma ci si può liberare della Maria Pia?
Sì.
Ok. 18:37 Heat Waves con Glass Animals, in collegamento telefonico con Giulia Zollino, che è stata così gentile da concedersi nonostante i suoi tantissimi impegni di lavoro. Quindi grazie per aver trovato il tempo per Manie di Protagonismo. Che
grazie a voi.
Promette che ci si possa liberare della Maria Pia. Sentiamo, Giulia. Ok, sono pronta. Fate uscire da questo corpo la Maria Pia, quasi come un esorcismo, perché all'incontrario, ovviamente. Però volentieri, se tu mi dici come devo fare, io lo faccio.
Io lo faccio. Ma intanto, vabbè, aprendosi, ma come stai facendo?
Ok, ok.
A queste tematiche, non mettendo un muro, dicendo no, facendo parlare la Maria. Provando a mettersi in discussione e ad ascoltare. Poi per fortuna adesso soprattutto, vabbè, io mi muovo su Instagram in particolar modo, ci sono tantissime persone attiviste,
professionisti
che parlano di queste tematiche utilizzando anche un linguaggio molto accessibile, molto diretto, il che non guarda, e non c'era soprattutto ai miei tempi, ma quando ero più piccola.
Puoi immaginarti io, ecco. Figurati, con la suora che ti diceva no, la gonna è troppo corta, rientra non puoi fare la ricreazione, cioè parliamo delle ere paleontologiche, sì, buonanotte, quelle lì, capito, ecco il passato.
Sì, assolutamente, quindi informandosi, ma poi attivando anche un po' il dibattito con le proprie amiche, gli amici. Io consiglio sempre, a volte mi chiedono, ma come faccio ad essere una buona alleata della causa per il sex work, uh-huh, per la normalizzazione del sex work? E io dico sempre, va in testa la gente, cioè io poi l'argomento così,
dagli fastidio, rompetegli, ma sì.
Tra uno spritz e l'altro, buttagliela lì.
Senti, ma ok, questa è una domanda invece un pochino più tecnica, visto che comunque tra la liberazione sessuale e poi appunto il passo successivo è quello di capire, cioè una volta idealmente no, riuscita quella culturalmente, poi appunto si potrebbe riuscire a vedere il sex work come un work, come tale, quindi regolamentarlo, eccetera eccetera. Però da sempre profana, la mia domanda è: come fai a distinguere quando il sex work è sex work voluto, cercato, e quando invece è una forma di, che ne so, traffico illegale di donne che vengono, perché purtroppo succede anche questo tipo di cose. Come fai a distinguerlo?
Allora, una domanda molto complessa, cioè semplice ma la risposta è molto complessa.
Certo.
Intanto mi preme sottolineare il fatto che la tratta e lo sfruttamento esistono anche in altri contesti lavorativi, a volte non vengono...
Hai voglia!
No, però a volte ci si concentra soltanto sul sex work, sembra che lo sfruttamento nasca, esista perché esiste il sex work, in realtà no, cioè ci sono tantissime cause ed è molto più complesso di così. Ed è difficile a volte distinguere, dividere proprio in maniera molto netta le persone che l'hanno scelto da quelle che non l'hanno proprio scelto. Uh-huh. Non è così semplice come potrebbe sembrare. Ci sono sicuramente persone che magari hanno più privilegi, sono più giovani, che fanno magari un lavoro online soprattutto, uh-huh, che sono persone come posso essere io, che fanno lavoro sessuale perché si divertono, perché è un lavoro, perché guadagnano, e non c'è quindi nessun tipo di sfruttamento, di dinamiche, certo, particolari, no? Però ci sono anche persone che l'hanno scelto perché non avevano alternative, e quindi è una non scelta, però non è obbligata da qualcuno,
chiaro, chiaro,
no? Dal pappone. Poi c'è anche la situazione invece della tratta e della coercizione da parte di persone che obbligano altre a fare il lavoro sessuale, però c'è sempre una parte di consenso e di volontà della persona, anche nelle situazioni di sfruttamento, uh-huh, il che non giustifica ovviamente, però ci sono persone che scelgono perché non hanno alternativa in quel momento di stare in quelle condizioni di sfruttamento, perché devono vivere, perché devono... insomma, è veramente molto complesso.
No, capisco, infatti forse il modo migliore di vederlo è... che non è tanto fondamentale capire la natura o del motivo per cui una persona si approccia al sex work, ma che se fosse regolamentata in maniera universale probabilmente si andrebbero a risolvere anche tutta una serie di problematiche all'origine, se non
sì,
sbaglio.
Assolutamente sì, sì, perché poi questo, lo sfruttamento c'è anche perché non è regolamentato, perché non è tutelato, perché non...
Certo.
Sì, no, e quindi il fatto che sia una zona grigia e che anche a livello culturale e sociale sia considerata la cosa peggiore che una donna soprattutto possa fare, dà spazio a
Ma io, guardi, in realtà so di essere arrivata tardi al come si dice, alla festa dei piedi, nel senso che ho pensato in più di un'occasione di provare a vendere foto dei miei piedi, ma mi sembra di aver capito che ormai lo fanno tutti e quindi non c'è più tanto business. Non so se tu sei...
Beh, ma magari, sai, ogni piede è diverso.
Ah, ok, ok. No, se tu mi dici comunque che possono lo stesso avere un certo valore, perché ho capito che addirittura ci sono proprio siti specializzati che fanno domanda, offerta, tu ti iscrivi e insomma si crea il business. Però ho detto, certo, ma secondo me ormai lo fanno tutti.
No, lo puoi, c'è ancora spazio secondo me, e poi anche Instagram, cioè se per sbaglio ti metti una foto di piedi...
No, amica mia, lascia stare, guarda, io adesso sto attenta perché veramente quelle non richieste del tipo sti piedi, no, guarda, veramente era un'altra cosa che stavo cercando di esprimere, no, con questa foto io al mare coi cani, per dire. Ok, grazie, e noi andiamo, so che tu non hai tempo massimo fino alle 18:50, ma devo mandare la pubblicità, dura pochissimo, un minutino. No, torniamo, sì, parliamo del libro, perché Giulia ha anche scritto un libro, e poi ci salutiamo, va bene?
Perfetto.
Grazie. Justin Timberlake con Sexy Back, da lontano 2006, alle 18:48 qui a Radio Parma, sempre a mania di protagonismo. Ci potete ascoltare 102 e 104, le frequenze FM per la città e dintorni, ma anche in streaming dal sito www.radioparma.it. Siamo sempre in collegamento con Giulia Zollino, che spero si sia ballata anche questa Sexy Back di Justin Timberlake. Amica, i grandi classici del twerking, perché questo era il twerking quando non c'era ancora il twerking, capito?
Esatto.
Quando non eravamo così evolute. Senti, ma parliamo invece di come si può fare per innanzitutto contribuire, diciamo, a quello che tu fai e portare avanti le tue attività, seguirti, sostenerti, perché leggevo appunto che tu hai un Patreon, e dovresti, a noi che siamo un po' tra i millennial, geriatrici, i boomer, spiegarci meglio come funziona e che cos'è, così poi parliamo anche del libro.
Certo. Sì, allora Patreon è una piattaforma di abbonamento per sostenere le creator, le persone che creano contenuti che vi piacciono sostanzialmente, e avere accesso a dei contenuti esclusivi. È diviso per livelli, ci sono vari livelli di abbonamento. Io e noi tre, un livello dedicato a un podcast, poi c'è un altro livello dedicato a dei laboratori mensili online sulla sessualità. Tra l'altro questo tema, c'è questo mese, ecco, c'è un tema molto interessante che è quello delle non monogamie. Non monogamie etiche, poliamore, quindi,
mi fai venire tutti i pruriti, Giulia, i pruriti dappertutto, perché sono cose importanti, hai ragione, vai, scusa, la Maria Pia che si ribella.
La Maria Pia che
vai.
Si scalza. No, quindi sì, c'è questo livello dedicato ai laboratori, poi c'è un terzo e ultimo livello in cui ci sono sia foto che video erotici.
Ok, quindi uno fa una sorta di sono tipologie di abbonamento ai tuoi contenuti, diciamo.
Sì.
Ok, sì, perfetto.
Esatto, sì, si decide a livello di abbonamento, secondo di quello che uno vuole spendere,
chiaro,
vuole avere accesso, e si abbona.
Chiaro, perfetto. Quindi se volete appunto contribuire o accedere a laboratori, materiale, contenuti, uno va su Patreon e digita e cerca nella search bar banalmente Giulia Zollino, giusto?
Sì,
ok,
sì,
perfetto.
Sì, ho trovato anche il link direttamente
dalla...
Instagram, nel famoso link in bio.
Il famoso e maledetto link in bio che nessuno sembra saper trovare, sembra questo...
Esatto.
È un po', adesso dico, faccio una battuta, non è per niente da Maria Pia, è un po' come il clitoride, per intendere, nessuno trova
esatto.
Il link in bio.
Ma anche la mail è una cosa che è proprio...
È ostica. Non
no,
so perché. Vabbè, ascolta, l'ultima cosa, poi ti lascio andare, che so che devi scappare. Tu hai scritto un libro. Adesso non ho controllato la data di uscita, quindi se vuoi rinfrescarci la memoria.
No, mi sa che tipo aprile.
Okay. Ah, quindi è recentissimo in realtà.
Sì,
ah, pensavo un pochino
aprile.
Di più. Ok, Sex Work is Work. Sì, il titolo, diciamo, si descrive da solo, però se vuoi dirci brevemente cosa, cioè, io invito tutti ovviamente a leggerlo, perché comunque apre la mente in ogni caso. Però se vuoi raccontarci un pochino da cosa nasce il libro e cosa possiamo trovare nel libro.
Allora, il libro è stata veramente una proposta inaspettata, che è arrivata da parte di Eris, Eris Edizioni, che ha questa collana che si chiama Book Block, che è pensata per affrontare tanti temi in maniera molto semplice, diretta. Infatti vedrete, è un libro civile non soltanto a livello di prezzo, ma anche di linguaggio, poi insomma sono 64 pagine, quindi è giusto così anche per dare un'infarinatura su questo argomento.
Certo.
E quindi è arrivata questa proposta, bellissima, io sono stata molto felice, perché è stato un po' come ripercorrere anche tutto il mio percorso su Instagram, dei temi che avevo trattato e metterli giù.
Chiaro.
E quindi vuole essere un po' un piccolo contributo nella lotta contro lo stigma che colpisce le lavoratrici sessuali, insomma, questo argomento in generale, e vuole dare un po' di strumenti per approcciarsi a questo tema e volerne sapere di più, ecco, perché appunto è un libricino piccolino, quindi non è esaustivo ed è un tema talmente complesso che abbiamo fatto una fatica immane per condensarlo in queste pagine.
Immagino, bisognerebbe fare molte premesse, molte postille, però ci sta che sia anche accessibile per chi magari appunto come la Maria Pia fa un po' fatica fa un po' fatica e lotta quotidianamente contro la Maria Pia, poverina.
Lo possiamo... Ti ho raccontato, te lo porto e te lo dedico alla Maria Pia.
Ti prego, questo è per Maria Pia e l'autografo, questo mi farebbe tantissimo piacere. Però dove lo possiamo trovare?
Lo potete trovare a Parma, da Ciurmo.
Ah, perfetto, perfetto.
Da Diari di Bordo, alla Feltrinelli, e poi vabbè, online.
Online in qualsiasi...
Online, sì.
Senti, ma dov'è che vai a fare aperitivo adesso? Perché ho visto che vai a fare aperitivo. Cioè mi ha scritto, no, una cosa di lavoro, guarda, 18.50, no. Devo andare assolutamente.
Sì,
e poi la sgamo dalle storie, maledetta, vado a bere lo spritz.
Cazzo, non mentivo, prima sono stato un po' al pomeriggio, invece adesso... Sacco.
Brava, ci sta, è venerdì per tutti.
Sì.
Grazie Giulia, sei stata super carina.
A voi.
Io spero che questo beh, intanto aiuterà moltissimo la Maria Pia. Spero che chi ci ascolta magari possa appunto avere uno stimolo nuovo su un argomento che comunque viene trattato spesso nella maniera sbagliata, secondo me. Andate a cercarla su Instagram che metterà in difficoltà le vostre Marie Pie, ecco, che sono dentro di voi.
Aspetto, vi aspetto a posta aperta, tutte le Marie Pie.
Buono spritz.
Grazie a voi, mi ha fatto super piacere.
Grazie, ciao ciao, ciao, ciao ciao. Billie Eilish con questo capolavoro di Happier Than Ever ci ha portato fino alle 18.58 qui a Radio Parma con Mania di Protagonismo. Staremo insieme però, don't worry, fino alle 20 e abbiamo tutto il tempo e avremo tutto il tempo di parlare di notizie curiose, ascoltare musica insieme oggi che è appunto venerdì 5 novembre. Voi avete programmi per il weekend? Avete qualche libro magari da leggere, uno di quelli che ci ha suggerito magari la nostra spettinata martedì, oppure anche Sex Work is Work di Giulia Zollino che è appena stata con noi in collegamento telefonico. La Maria Pia fatica tantissimo, però ce la faremo a liberarci, ce la faremo. Stasera a me è dunque previsto risottino a casa e poi pigiamino, perché sono vecchia ormai, amici. Non che prima io facessi chissà quale vita sociale, però proprio no. Però in voi invece raccontatemi le vostre fantastiche avventure di gente che, diciamo, alla riapertura finalmente dei locali, delle serate, del mondo, della vita, fa cose. Quindi raccontatemelo al 333-964-9949 o a Mani di Protagonismo, @radioparma.it. Sarebbe incuriosa di sapere cosa fa la gente che effettivamente vive, esce, va ai concerti, va a ballare, va a mangiare la pizza. Raccontatemelo. Magari posso vivere attraverso le vostre esperienze. Adesso c'è il segnale orario con le notizie locali e nazionali, ma torniamo subito dopo, sempre con Mania di Protagonismo, insieme fino alle 20. Okay,
l'ora esatta è offerta da
Dam con Tu mi hai capito e prima ancora un throwback di quelli splendidi Fleetwood Mac con Dreams. Bentornati amici, siamo sempre a Manie di Protagonismo insieme fino alle 20 qua su 102-104, le frequenze di Radio Parma, ma anche in streaming da www.radioparma.it, perché no? E volevo raccontarvi volevo raccontarvi questa notizia che mi ha fatto sorridere. Avete presente Matthew McConaughey, quello buono, bravo, premio Oscar, eccetera, eccetera, eccetera? C'è una nuova sfida per lui, praticamente si vuole candidare a senatore del Texas. Adesso ovviamente mi si è un attimo imballato il computer, quindi la notizia che stavo per leggervi non mi si apre. Grazie internet, sempre bellissimo avere a che fare con te. Vediamo se si apre qua. Oh, allora, praticamente l'attore è intenzionato a candidarsi alle elezioni del 2022, governatore, scusate, non senatore, e il 45% dei texani, rivela un sondaggio, è pronto a votarlo, perché da anni si spende in attività benefiche per i suoi compaesani, ma anche perché si è lasciato alle spalle gli eccessi del passato, trasformandosi in marito e padre esemplare, perché attenzione amici che il Texas è leggermente conservatore. Sofia su 53 candeline, pronto a nuove sfide. L'attore premio Oscar nel 2014 come protagonista del film Dallas Buyers Club, epico mi viene da dire, sto ponderando l'idea e la sto prendendo in seria considerazione quando appunto si tratta di candidarsi come governatore. Non avrebbe ancora scelto per quale partito correre, ma la candidatura alle elezioni 2022 pare molto molto probabile. Sono in un nuovo capitolo personale della vita, il pensiero di candidarsi ha messo gli ronza in testa da un po', ma ha sempre rimandato sostenendo che spetterà alla gente decidere se debba correre o meno per la poltrona. La gente sembra dalla sua parte. Un sondaggio commissionato nei mesi scorsi dal Dipartimento di Statistica Politica della University of Texas ha dato risultati incredibili. Il 45% dei texani vedrebbe con grande favore la candidatura di Matthew McConaughey. E vabbè, del resto, vabbè, è vero che Schwarzenegger era in California, però non ne sarebbe la prima volta. Perché i texani voterebbero Matthew? E Matthew McConaughey riceve un'enorme spinta dal fatto di essere un nome molto famoso, ma va unito all'enorme riconoscimento per ciò che fa per i texani. L'attore infatti negli ultimi anni ha unito la sua solidissima carriera a Hollywood varie campagne di solidarietà per aiutare i più bisognosi nel suo stato d'origine. Per esempio, con la sua fondazione sostiene gli studi di ragazzi texani nati in famiglie disagiate. Lo scorso febbraio ha raccolto quasi 8 milioni di dollari per le persone colpite dalle tempeste invernali del Texas, che se ricordate sono state parecchio parecchio difficili. Matthew, fierissimo delle sue radici, non è amato solo perché spende molto per il bene del Texas. Nel suo stato, come ha spiegato Mark Owens, è anche il simbolo del successo, una storia di riscatto. Insomma, 2022 da attore a governatore, why not, io direi a questo punto, sperando che faccia qualcosa riguardo al fatto che per alcune cose il Texas è ancora nel medioevo. C'è la pubblicità, ma noi torniamo subito dopo con un fresco fresco throwback, sempre con mania di protagonismo, sempre su Radio Parma. Con Ahead of the Game alle 19.28, sempre a mania di protagonismo, sempre a Radio Parma, insieme fino alle 20. E attenzione, perché a quanto pare Meghan Markle l'ha fatta grossa. Abbiamo parlato di lei e di suo marito già per queste teorie che girano un pochino sul web, che ci siano proprio degli account di Twitter che vengono fatti per gonfiare la campagna di odio, diciamo, nei suoi confronti. Cioè praticamente si creano, sono persone vere, non sono neanche bot, che creano su Twitter degli account che poi lanciano notizie false. Addirittura questo viene fatto regolarmente, leggevo di un giocatore dell'NBA il quale cioè praticamente è stato creato un account come se fosse la figlia di questo qua, che denunciava che il padre la molestava, cioè delle cose molto gravi e molto pesanti. E questo sembra che venga fatto regolarmente per Meghan Markle e suo marito Harry, perché insomma non piace, dà fastidio, perché è una donna intelligente, indipendente e fa quello che ne ha voglia, quindi ovviamente dà fastidio. La moglie di Harry ha chiamato il motivo, diciamo, dello scandalo della notizia di adesso è che la moglie di Harry avrebbe chiamato due senatrici repubblicane ai loro numeri di telefono privati per esortarle a votare a favore del congedo parentale retribuito, presentandosi non come cittadina americana bensì col titolo reale britannico, duchessa di Sussex. Non ha rispettato le regole di qualsiasi protocollo, non reale stavolta, ma ha chiamato Susan Collins e Shelley Moore, capito, sui loro numeri di telefono privati per esortarle a votare a favore del congedo appunto retribuito. Tema che chissà perché le sta molto a cuore. Come se non bastasse, si è presentata non come cittadina americana ma come duchessa del Sussex. Un'incursione politica definita scioccante dalle due senatrici. Kirsten Gillibrand oltretutto ha raccontato a The Politico che la mossa della Markle sarebbe il primo passo per far parte di un gruppo di lavoro sul congedo retribuito a lungo termine. Entrambe le senatrici hanno riferito di essere rimaste spiazzate dalla chiamata improvvisa della Markle. Sono felice di averle parlato, ha detto la Collins, ma mi interessa di più sapere cosa pensano le persone del Maine sul congedo retribuito. Con mia grande sorpresa mi ha chiamato sulla linea privata e si è presentata come la duchessa del Sussex, il che è un po' ridicolo, è nata a Los Angeles e usa il suo titolo britannico per fare pressioni sui senatori degli Stati Uniti dopo aver lasciato la famiglia reale nel 2020. Shelley Moore, capito, ha ribadito che la Markle si è presentata come Meghan, la duchessa di Sussex. Non lo so, a me sembrano un po' delle campagne per infangare Meghan Markle, vi dico la verità. La moglie del principe, come dicono tanti osservatori reali, pianifica da mesi la discesa in campo politico, sognando la presidenza degli USA. Ma magari. Kamala Harris, con la vittoria di Joe Biden, è diventata la prima donna afroamericana vicepresidente degli Stati Uniti. La Markle punta più in alto, vuole diventare la prima donna afroamericana presidente. Beh, che male c'è, scusate, non ho capito. Ah, i pettegoli, che brutta razza, i pettegoli, mamma mia. Olivia Rodrigo con Good For You alle 19.35 qui a Radio Parma. E io ieri sera, con mia grande gioia, ho visto un pezzettino, non tutto, non sono riuscita, di Che Fine Ha Fatto Baby Jane, il nuovo programma della Leusini su Rai 3. Scusate, ogni tanto mi va di traverso la saliva e sono umana. Comunque, la grandissima Leusini, autrice, presentatrice e conduttrice di Storie Maledette, ha tantissimi altri programmi di cronaca che tutti amiamo, lei e la sua, diciamo così, cofana molto, molto fonata, sono ripartite ieri sera con, appunto, Che fine ha fatto Baby Jane, un programma che, sempre con la formula dell'intervista per intenderci, storia di sequel in due puntate del seguitissimo Storie Maledette, che è quel programma che, in cui la, lei va a intervistare tutti gli assassini, i criminali che sono stati arrestati per varie ed eventuali motivi. Lei andava, c'è tutto un archivio su RaiPlay, tra l'altro, se volete andare se volete andarlo a vedere. E il 4 novembre, appunto, in prima serata ha debuttato su Rai 3 la sua nuova creatura. Si tratta di due puntate evento, la seconda è prevista per l'11 novembre, girata in uno studio di grande impatto visivo. Al centro, come sempre, la cronaca nera, con un approccio però inedito. Al centro di ogni puntata ci sono uomini e donne che hanno scontato la loro pena. Cosa diversa da Storie Maledette, in cui lei intervistava persone che erano incarcerati in quel momento. Ripercorrendo per intero la vicenda umana, oltre che giudiziaria, la Leusini punta a raccontare il secondo atto della loro storia, così da capire come queste persone, responsabili di un gesto tragico, spesso lontano dalla loro realtà umana, oggi libere in regime di articolo 21 e lavora all'esterno del carcere, vivano il rapporto con la loro vicenda drammatica e con la società. Entrambe le puntate di Che fine ha fatto Baby Jane saranno disponibili anche su RaiPlay, come sempre, e con una serie podcast di 8 puntate, le prime 4 dal 5 novembre, le altre dal 12. Il titolo del programma si rifà al film Che fine ha fatto Baby Jane, ovvero un thriller psicologico del 62 diretto da Robert Aldrich, tra gli interpreti Bette Davis e John Crawford. Insomma, è tornata, she's back. La puntata di ieri sera ha visto come protagonista Filippo Addamo, non so se ricordate il suo caso, lo incontrò per la prima volta 17 anni fa nel penitenziario Bicocca di Catania. Infatti lui nel marzo del 2000 uccise la madre Rosa con un colpo di pistola alla nuca, è tornato in libertà nel giugno del 2019 dopo aver scontato per intero la sua pena. Era stato un caso pazzesco. E devo dire che fa impressione vedere le immagini di lei che lo intervista, lui di 17 anni fa e lui oggi, quindi ve lo consiglio. Cioè, il mondo si ferma, no? Siamo tutti in estasi, poi arriva lei.
Sempre in mezzo al traffico, ore 19:46, e ho voglia di prendere sempre la rotonda dritta con Adele.
Capito? Cioè, si può che il mondo è in estasi per il nuovo singolo di Adele e arriva la spettinata che, come si suol dire... Allora, non uso spesso termini dialettali, ma brangogna è uno dei miei preferiti che abbiamo noi, che esprime perfettamente quando borbotti lamentandoti. Ecco, come brangogna la spettinata nessuno mai, e mi manda i vocali per lamentarsi della selezione musicale. Ora, amica mia, grazie che ascolti anche quando non sei tu qui. Però lo sai già che nelle mie ore, ahimè, non ci sarà, diciamo così, la selezione rock che piace a te, purtroppo. A me invece piace sempre. Comunque, a proposito di libri, quelli che ci porta la spettinata tutti martedì, tra l'altro sarà con noi anche martedì prossimo, come sempre del resto, stanno uccidendo J.K. Rowling. Fermi tutti, no, non è che la stanno uccidendo proprio nel senso fisico, proprio tipo sparandole o cose del genere, no? E stanno facendo la guerra a J.K. Rowling per tutti i motivi sbagliati. Insomma, praticamente da scrittrice di culto a bersaglio del dibattito su genere e sesso. Ed effettivamente il mondo è divisissimo in tante fazioni, non tante, due o tre. Quella del degli attivisti più intransigenti che dicono: no, lei ha detto queste cose sui. na, basta, va cancellata. Quelli che dicono no, ma però Harry Potter è figo, alla fine mi è piaciuto leggerlo, perché non devo più leggere Harry Potter, no? E quelli che proprio invece non gliene frega niente di tutta questa discussione che stiamo avendo. Una carriera trascorsa senza prendere aver paura di prendere posizione, quella di J.K. Rowling, eppure a un certo punto le sue idee hanno fatto rumore e più di qualcuno non sono andate bene. Allora, cosa succede? Riassumendo, nel 2018 la mamma di Harry Potter aveva cominciato a toccare i tasti del sesso, della questione di genere e dei diritti trans. E ovviamente si alzano gli scudi, perché lei aveva le sue idee, che possono essere condivisibili oppure no, quello è un altro discorso. Ma il profilo di J.K.R., dicevamo, è sempre stato politico, ben prima del 2018. 8 anni fa, per esempio, aveva sostenuto la campagna unionista Better Together nel referendum sull'indipendenza scozzese. Spaccare il Regno Unito, aveva detto, sarebbe stato un grave errore, dando conferma materiale alle sue parole con un'ingente donazione. Quindi lei comunque era di destra anche prima, cioè non è che è un segreto. Una presa di posizione che non aveva lasciato indifferenti i nazionalisti scozzesi, che su Twitter le avevano riservato i peggiori insulti. La scrittrice si era sposta anche sulla Brexit, criticando la mancanza di leadership del laburista Jeremy Corbyn. Nella campagna Remain, anche in quel caso, i social si erano scatenati contro la romanziera. Insomma, io credo che la cosa migliore sia dividere le cose, cioè non è che dovete essere d'accordo per forza con il pensiero politico di J.K. Rowling per apprezzare Harry Potter. Cioè, possono esistere entrambe le cose. Chiaro, se dite poi io non voglio contribuire alla ricchezza di questa donna perché il suo pensiero mi irrita, basta che non compriate le sue robe, non andate a vedere i film al cinema, che vabbè adesso non ce ne sono più, non comprate i libri, non comprate i gadget, non andate a fare le gite a Hogwarts o a Diagon Alley, insomma allo studio Universal dove c'è tutta la roba di Harry Potter. Presto fatto, presto detto, leggé son fait, abbiamo risolto tutti i problemi. Non è che dovete essere d'accordo con lei appunto per apprezzare il suo operato, se no addio. Negramaro, ora ti canto il mare, 19.56, manie di protagonismo, e attenzione perché in Inghilterra potrebbe essere... L'Inghilterra, parlavamo della J.K. Rowling e della sua posizione nei confronti della mancanza di leadership durante la Brexit e della sua posizione che non conoscevo, favorevole, cioè scusate, non favorevole all'indipendenza della Scozia. Comunque sempre in Inghilterra, che è una terra piena di contraddizioni, potrebbe arrivare però, potrebbe essere la prima nazione a prescrivere le sigarette elettroniche come rimedio contro il fumo. E voi dite, hanno scoperto l'acqua calda. Però proprio a livello sanitario, l'esperto dice sono meno pericolose, non innocue, possono combattere la dipendenza da nicotina ma causano altri problemi, quindi comunque è tra correre e scappare la, diciamo, la scelta, non è che è la cosa migliore, smettere, punto. Le sigarette elettroniche potrebbero presto essere prescritte dal Servizio Sanitario Nazionale in Inghilterra, al fine di aiutare le persone a smettere di fumare prodotti contenenti tabacco o altre sostanze. È quanto si legge sul sito della BBC, dopo il via libera arrivato dall'Agenzia Nazionale Regolatrice dei Farmaci, la MHRA, che ha quindi invitato le aziende del settore a sottoporre i loro prodotti per l'approvazione. L'Inghilterra potrebbe così diventare l'apripista a livello mondiale di un'iniziativa del genere, rispetto alla quale si impegna da tempo il governo conservatore. Infatti le sigarette in Inghilterra costano più che in qualsiasi altro paese dell'universo e soprattutto, a differenza dell'Italia, non sono monopolio dello Stato, quindi lo Stato non ci guadagna. E praticamente le cosiddette e-cig, bisogna capire se sono davvero possono davvero aiutare i fumatori e quanto fanno male rispetto a quelle normali. C'è effettivamente una riduzione del rischio, cioè ne vale la pena, mi dico io. L'abbiamo chiesto a Remo Orsetti, anestesista presso il Salvator Mundi International Hospital, specializzato in patologie polmonari e insufficienze respiratorie. Che notizie allegre alla fine di manie di protagonismo. Comunque sono sicuramente meno tossiche, dice, quindi in fin dei conti può funzionare. Vedremo se l'Inghilterra le mette come prescrizione medica, cioè voi nel medico dice scusi medico, io vorrei smettere di fumare, grazie, prego, le prescrivo una e-cig al mentolo con frutti di bosco e qualche profumo di vaniglia, che ne so io. sono così, loro ci tengono molto, effettivamente da sempre sono stati i primi a impedire di fumare nei vari nei locali pubblici, parliamo di tanti anni fa ormai, però sono sempre stati i primi. Siamo arrivati alle 19.59, quindi io vi devo salutare con grande rammarico, amici, sarei qua con voi per sempre, forse per sempre, perché no? Non temete, perché dopo il weekend torniamo con il botto. Lunedì 8 torneremo sempre dalle 18 alle 20. Ci sarà la Ceci, ci sarà un ospite speciale qua proprio in studio con noi per parlare di una cosa molto importante dentro la rubrica del disagio. Quindi mi raccomando, sintonizzatevi dalle 18 alle 20 anche lunedì prossimo. A brevissimo, a fine della trasmissione, ci sarà disponibile il podcast per ascoltare la puntata se stasera ve la siete persa. Ai 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 ai. Ci sarà quindi anche modo di riascoltare l'intervista a Giulia. Mi viene Giulia perché si chiama Giulia Zollino e faccio la crasi. A Giulia Zollino, quindi su Spotify andate a cercare Radio Parma e trovate tutte le puntate dei programmi di Radio Parma. Io vi auguro un buon weekend. Fate i bravi, ma non troppo, mi raccomando, perché poi ci si annoia. Ciao.